Mai dire 30 minuti di marketing. Il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande, far crescere il proprio business e vendere di più.
Benvenuti in Mai dire 30 minuti di marketing. Io sono Massimo Petrucci di 667.agency e dall'altra parte del filo, sempre costante, sempre presente, il caro Giuseppe Franco, che saluto.
Ma io avrò ancora la voce per parlare e risponderti a questa tua presentazione, perché sento che questo freddo sta influenzando molto sulle mie corde vocali, ma sono pronto ad ascoltarti per questa puntata dedicata a...
Lead Generation. In particolare riprendiamo il discorso della ricerca di mercato che abbiamo interrotto la settimana scorsa, e oggi, nonostante insomma il freddo che avanza, entriamo sempre più nel periodo di Natale. In questo Natale potrebbe essere simpatico, antipatico, insomma la situazione è quella che è inutile che scendiamo troppo nel particolare, ma parliamo invece di fiducia, speranza, di lead generation, di clienti, di soldi, di un sacco di cose belle. E quindi ritorniamo un'altra volta al concetto che abbiamo introdotto la settimana scorsa, quella della ricerca di mercato. Abbiamo detto che prima di mettere mano alla campagna, agli annunci su Facebook, a quelli su Google, alla landing page, a tutta questa bella roba qua, è fondamentale capire quali sono le esigenze, le frustrazioni, i problemi espressi dai tuoi potenziali clienti, cioè dal tuo mercato. Soprattutto è molto importante capire quali sono le parole che le persone del tuo mercato, e quindi i tuoi potenziali clienti, utilizzano per trovare le soluzioni. Questo lo puoi fare, ad esempio, anche quando non hai nessun tipo di cliente o ti stai muovendo veramente proprio all'inizio. Cioè, a volte anche noi in agenzia, a volte andiamo semplicemente a vedere quelli che sono i commenti o le recensioni di alcuni prodotti per capire le persone poi alla fine che terminologia usa, che linguaggio usa, oppure perché si lamenta, no? Magari aveva un'aspettativa e questa aspettativa non è stata soddisfatta, e quindi cercare di capire poi in realtà cosa volevano. Perché è una cosa molto interessante, e poi lascio a te la parola, Giuseppe, su questa, magari proprio su questa riflessione. Una cosa interessante è che in realtà le persone non sanno di preciso quello che vogliono, ma sanno sicuramente quello che non vogliono.
Questo è l'emblema, come dire, no? La domanda delle domande, perché quando stiamo facendo... Allora, noi abbiamo parlato nella puntata precedente di questa ricerca di mercato, però in realtà noi siamo, senza andare, poi ovviamente daremo anche dei suggerimenti per come fare questa cosa, quale potrebbe essere la strada, però noi siamo costantemente, anzi dovremmo sempre essere attivi in questa tipologia di ricerca, o ancora meglio, avere quelle orecchie attente in quello che sta accadendo attorno a noi. E spesso non lo facciamo, dicevamo nella puntata precedente, perché delle volte siamo convinti che il nostro prodotto o servizio stia funzionando per una data cosa e non abbiamo ricercato. Però tante volte le persone, quando parlano, quando ci raccontano molti aspetti e ci dicono, ci fanno capire che cosa non andava e che cosa potrebbe andare meglio. E questo è un passaggio veramente delicato e particolare, perché tu dicevi giustamente, le persone, esattamente quando io chiedo, senti, ma tu che cosa vuoi fare per questa cosa, cosa ti serve, non te lo sa dire. Quello però che la persona saprebbe in teoria è che ha provato delle cose e non hanno funzionato.
Esatto.
Ed è lì le cose che non ha provato non hanno funzionato, ed è proprio lì che io mi devo concentrare, perché è lì che nasce la frustrazione. Quella frustrazione, attenzione, che quella frustrazione il cliente potenziale potrebbe rivederlo in te se non sei capace a comunicare una cosa che si stacca da ciò. E quindi da dove partiamo, Massimo?
Quindi partiamo dal chiedere al tuo potenziale cliente. Guarda, io ti ho portato qui, ho portato al pubblico che ci segue, quattro oggetti che noi utilizziamo spesso in agenzia per chiedere ai potenziali clienti dei nostri clienti. Quindi quando iniziamo a fare delle indagini, quando chiediamo, quando soprattutto diciamo il nostro cliente ha dei clienti, mi sembra strana sta cosa, il cliente che ha i clienti, insomma quando il nostro, la persona che stiamo seguendo, cioè l'azienda che stiamo seguendo, ha magari già dei clienti, e quindi noi possiamo fare un'indagine già interna, il che è un vantaggio. Ed è una cosa che anche noi facciamo con una certa periodicità, anzi in realtà dovremmo fare ancora più spesso, perché a volte poi uno, preso dal tram tram delle cose, non fa. È una cosa che invece ti consiglio di fare. Questi quattro oggetti sono molto semplici, e sono, ad esempio, il nome della persona. Io potrei dire Giuseppe, vorrei la tua opinione su questo. Chiaramente il nome della persona, perché? Perché i software che ormai mandano le mail in automatico automaticamente mettono il nome della persona. Quindi se nel tuo programma di gestione nel tuo CRM o nel tuo MailUp della situazione, MailChimp della situazione, GetResponse o qualsiasi altro software tu usi per mandare l'email, hai anche il nome del cliente, lo fai uscire con la stringhetta del nome. E quindi è nome, vorrei la tua opinione su questo, oppure nome, hai 2 minuti, oppure nome, mi piacerebbe sapere il tuo parere, oppure conoscere il tuo parere. Nome, senza il tuo parere non faccio nulla, punto esclamativo. Un po' di cose, un po' di oggetti che possono attirare l'attenzione e soprattutto ti facciano aprire la mail. Poi nel momento in cui si apre la mail è lì che devi proprio andare a chiedere apertamente di cosa cioè la cosa che a te interessa. Quindi parti direttamente con: guarda, mi piacerebbe sapere la tua opinione perché sto iniziando un nuovo progetto, sto creando un nuovo prodotto, oppure semplicemente ti stai chiedendo: guarda, so che tu sei nostro cliente da diverso tempo, mi piacerebbe capire qual è stato il processo con il quale ci hai scelto, se questo è il motivo per il quale stai scrivendo, oppure vorrei capire, visto che tu ti interessi di questa roba qui, vorrei capire perché ti interessi di queste cose, qual è la tua sfida più grande in questo momento, cosa è che stai cercando. Poi è chiaro, bisogna capire qual è il risultato che tu vuoi, cioè qual è la risposta che stai cercando. La cosa fondamentale è fare proprio una domanda aperta e chiara. No, se potessi scrivere, ti scrivo perché ho davvero bisogno della tua opinione, sei ormai nostro cliente, eccetera, eccetera, sentiti libero di esprimere, perché, cioè, qual è la tua sfida? Io potrei dire, nel mio caso, qual è la tua sfida più grande quando cerchi di acquisire un cliente attraverso una campagna su Facebook o su Google? Qual è la cosa che ti risulta più complicata quando stai cercando di... Ok, e così via. Falla direttamente questa domanda e lasciala aperta, in modo che le persone possano risponderti per quanto tempo vogliono, una riga, 10 righe, 100 righe. Anzi, più le persone parlano, cioè più le persone ti scrivono, più tu hai informazioni e hai gergo, hai parole con le quali puoi andare a costruire il tuo messaggio, cioè il tuo gancio, quello che poi ti servirà per andare a migliorare la tua brochure cartacea, andare a migliorare il tuo sito, andare a migliorare il tuo annuncio. Quindi il primo passaggio, se hai già dei clienti, è questo.
Questo qui ovviamente è uno dei suggerimenti più efficaci, per quanto banali nel senso che uno pensa che debba fare chissà che cosa, no? Alla fine stai chiedendo al tuo cliente
che chiedetemi cosa... sarà dato Matteo.
Esatto, questo Matteo mi sembra anche un pochino più noto anche di noi, c'è un libro, sto Matteo di cui parli, mi sa che si trova in un best seller che è abbastanza letto, io non vorrei pretendere, però mi scuserà Dan Brown, però mi sa che lui, questo Matteo viene letto di più. E c'è il discorso, l'unica cosa che posso dire è sfruttarla molto questa cosa che stai dicendo, di fatto di scrivere in questo oggetto, tra l'altro magari farlo, pensarci un attimo, fare questa domanda, sfruttare e rispondere anche quando possibile alla persona. Perché lo dico? Perché delle volte si tende a fare questo passo all'estremo, ci sono persone che usano questo con il loro sistema di automatismo email, come dicevamo, può essere ActiveCampaign, quello che vuoi tu, però poi magari hanno dei nomi strani, magari queste persone pensano che non ci sia una relazione in effetti, alcuni sono furbi, pensano che sia un automatismo. Invece, se vogliamo essere, quando una persona ti sta scrivendo, se riesci, una volta che ti rispondi pure, dici grazie per quello che mi hai detto, grazie per come è andata questa cosa, perché questa relazione qui, in quel momento ti hanno dato un suggerimento, vedrai che la prossima volta risponderanno ancora di più e riuscirai ad andare ancora più profondo nella tua ricerca. Per cui ricordiamoci, utilizziamo gli automatismi perché ci facilitano il tutto, come diceva Max, perché è ovvio che non puoi fare così, ma appena vedi che c'è una persona che ti ha risposto immediatamente, spendi anche quelle righe in più, perché non fai altro che addirittura, anzi a me è capitato, lo dico per esperienza, che una volta che ho risposto anche delle persone, nella risposta che c'è stata, uno mi ha anche detto: ah Giuseppe, tipo una cosa di questo tipo, sai che c'è anche questo. E anche andare al discorso anche della profondità, che può essere utile, ma questo è una cosa, perché delle volte se no si lascia troppo l'automatismo, e noi ricordiamoci che in questo caso forse è utile anche implementare una relazione, soprattutto quando siamo piccoli. È chiaro che se questo ragionamento che sto facendo io lo facesse, non so, Apple o Amazon, non finirebbero più di rispondere, ma noi potremmo anche farcela nel nostro piccolo.
Purtroppo i nostri interlocutori, caro Giuseppe, non sono né la Apple né, esatto, per né questo, Amazon in questo momento.
Ma in questo frangente, scusami, è più efficace. In questo momento, secondo me, è un punto a favore.
Assolutamente,
questa umanizzazione, per citare il libro di Cinzia De Falco, faccio io il promo, che lei parla di umanizzazione del brand, no? Questa è una vera umanizzazione quando tu stai comunicando. Lo dice a pagina 141, lo dico.
Pagina 141 di Storie di Local Marketing di Cinzia De Falco. Questa andando veramente forte, questo libro veramente sta andando forte. Andate su Amazon, andatelo a prendere, perché se avete un'attività locale questo libro è proprio veramente la Bibbia del local marketing. Detto questo, effettivamente apro e chiudo una parentesi veloce, nel nostro gergo dovremmo dire un popcorn. Però effettivamente noi dimentichiamo spesso di mantenere una relazione costante con i nostri clienti. Sono stati fatti degli studi molto interessanti su questo, dove è stato dimostrato che in realtà, se soltanto tu, si chiamano le chiamate di follow up o i contatti di follow up tecnicamente, ma se soltanto tu di tanto in tanto, con una frequenza, diciamo con una certa costanza, tu contatti il tuo cliente, cioè il cliente acquisito, quello che ti ha comprato da te in qualche modo, semplicemente per dirgli ciao, cioè semplicemente per dirgli ciao, sembra una cosa assurda, tu chiami uno ciao. Però comprendiamo un attimo il concetto che c'è dietro questa semplicità. Soltanto dire ciao, volevo soltanto sapere come stavi e basta, appunto, chiudi, senza voler vendere niente. Questo aumenta, non ricordo la percentuale, ma era una percentuale interessante, il fatto che questo cliente compri da te, perché si sente in qualche modo riconosciuto, cioè che tu lo riconosci, lo conosci nuovamente, cioè lo vai a riprendere, non stai lì soltanto a dirgli ciao, compri il mio prodotto, ciao, compri questa cosa, ma è semplicemente farti sentire. E a volte mandare una mail di questo tipo, no, dove tu gli dici ciao Giuseppe, io ho bisogno della tua opinione, avrei piacere a leggere la tua opinione, io sto sviluppando un nuovo prodotto, sto sviluppando un nuovo sistema di consulenza, sto sviluppando una cosa diversa, oppure ho bisogno di questa informazione, eccetera, e ti chiedo la tua opinione perché tu sei un mio cliente e mi fido di te. Questa cosa nella persona dall'altra parte comunque è gratificante. Poi ci sarà qualcuno che si romperà le balle e non ti risponderà, per carità, eccetera, ma in molti si sentiranno riconosciuti, cioè che tu riconosci in queste persone la fiducia, la stima e così via, e aumenterà la relazione. E il marketing, le vendite si basano fondamentalmente proprio su questo, sulla relazione.
E infatti, sai, è ancora più semplice a sostegno di quello che stai dicendo, è un po' come immagina quando, non so, Covid a parte, che tu incontri una persona, c'è quel tuo vicino di casa che non vedi ogni tanto, quello lì che si gira dall'altra parte neanche ti saluta, c'è quello che semplicemente ti sorride o ti saluta. Qual è la tua percezione? Cosa dici di uno e cosa dici dell'altro? Stiamo parlando di un banalissimo ciao, non stiamo dicendo niente di più. Probabile che magari quello che ti sorride, forse a livello umano è peggio dell'altro, io non lo so, caratterialmente non ti piacerà, queste sono la vita, non è che sto dicendo qualcosa di particolare, però chi è che ci sembra più vicino a noi? Quello che probabilmente, certo, ci saluta. E quindi in questo ciao, che può essere una cosa banale, è proprio veramente il seme di quello che potrebbe essere una relazione.
Esattamente. Ora voglio portare un caso reale, perché poi al di là di questo può capitare che tu non abbia abbastanza clienti. Allora, se tu chiedi ai tuoi clienti, la risposta ai tuoi clienti è una risposta che vale, ogni risposta vale 20, 25, 30 risposte generiche. Che vuol dire risposte generiche? Magari risposte di persone che non sono tuoi clienti e stanno rispondendo a un sondaggio, magari tramite Facebook o tramite Google.
Ad custom, si dice, se ti serve il termine.
Esattamente. Se un tuo cliente che ti sta rispondendo, quella è un'informazione molto importante. Però può capitare che tu non abbia abbastanza clienti, oppure non hai clienti, allora in quel caso, perché qualcosa di nuovo, no? Magari che stai buttando giù, e quindi hai necessità di andare sul grande pubblico. E quindi, ad esempio, qui ho dei dati ora in questo momento davanti a me, proprio per la puntata l'ho preparato. Io, per un nostro cliente, dovevamo fare un'indagine su donne di età comprese fra i 33 e i 55 anni, e se non mi sbaglio, che vivono sulla città di Milano. Sì, e quindi questa indagine noi la volevamo fare attraverso, l'abbiamo fatta attraverso Facebook. Ora, se si va sull'Audience Insight di Facebook, che è una funzione particolare di Facebook, Facebook ti permette di capire, ti dà il numero di account attivi, quindi di persone attive su Milano, che sono donne tra i 35 e i 55 anni, e sono circa 150-200 mila persone. Ora, questo è il nostro target, quindi noi vogliamo capire, vogliamo avere delle risposte da questo target di persone per poi poter prendere una decisione per il nostro cliente, no? Decidere il tipo di prodotto e così via. Era un menù di San Valentino, se proprio vogliamo andare in profondità, cioè scegliere, sì, scegliere alcune cose del menù di San Valentino, e quindi noi decidiamo, ma perché non lo chiediamo? Perché non chiediamo effettivamente cosa preferirebbero e poi lo andiamo a creare? Cioè, cosa che normalmente non si fa, cioè ognuno fa il suo menù e poi in base. E invece questo ristorante ebbe questa grande umiltà, dal mio punto di vista, di dire facciamo un'indagine di mercato e cerchiamo di capirlo. Ma quante risposte dovremmo avere per andare poi ad avere un campione rappresentativo di 150.000 persone? C'è una formula che ora è inutile, cioè non voglio scendere nel podcast, nella tecnica della situazione, ma è molto semplice. Non è altro che popolazione diviso 1 più popolazione meno l'errore al quadrato. Ora, dimenticatela sta
Aspetta,
roba che ho
aspetta.
detto in questo
Sei
dimenticatela sta
impazzito. Questa
tanto
qui l'abbiamo.
la formuletta ve la mettiamo
No, perché il mio
nella
podcast,
descrizione.
cioè la gente fa un testacoda
No,
con l'altro, no?
assolutamente, no, assolutamente. Io l'ho buttata lì, tanto per chi se la vuole ascoltare va indietro e se la sente. Però in realtà questa formuletta poi applicandola, noi abbiamo applicato un errore del 7%, cioè nel senso che al 93% abbiamo indovinato, questo è il concetto statistico. Alla fine vengono fuori 203 risposte, cioè in realtà 204, che era 203,84. Cioè bastano 204 persone che rispondono al sondaggio online per avere un campione rappresentativo di 150.000 persone. Punto. Quindi, come vedi, alla fine non è che c'è bisogno, anche per numeri interessanti, no? Andiamo a testare un campione di 150.000 persone, non è che abbiamo bisogno poi di 50.000 risposte o di 10.000 risposte per avere un campione rappresentativo, ne bastano 203, 204. E quindi noi con queste 204 risposte che abbiamo avuto abbiamo creato il menu ideale e poi effettivamente abbiamo avuto la risposta da parte del nostro cliente che è rimasto contento e ha detto guarda, il menu ha avuto grande successo perché poi effettivamente ha avuto riscontro. Quindi l'indagine di mercato serve proprio a questo. Noi, grazie a questa informazione, prima ancora devi andare a creare l'annuncio di San Valentino, il banner di San Valentino, la pagina di prenotazione e così via. Ci siamo chiesti: cos'è che ti piace tra 1, 2, 3, 4? Qual è il dolce che ti piacerebbe mangiare tra 1, 2 e 3? Cosa ti piacerebbe avere in omaggio? La bottiglia di vino? Sto buttando lì, non mi ricordo precisamente tutta la cosa che è stata fatta l'anno scorso a San Valentino. Ti piacerebbe questo o quest'altro? Ti piacerebbe il dolce a cuore o il dolce in una forma diversa? Al cioccolato o a un'altra cosa? E così via. Quindi questo è molto, 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 molto importante.
Sì, che poi diciamocelo, no? È quella cosa che per alcuni potrebbe anche essere vista come pallosa perché devi fare questa attività, quindi preferiamo saltare subito a facciamo il menu e ce lo togliamo dai piedi, no? La velocità sarebbe quella.
Certo.
Però noi in quel caso, facendo questo tipo di ricerca, poi chiaramente bisogna anche dire un'altra cosa, Massimo, dall'altro lato, bisogna anche dire che certamente tu in questa ricerca che hai fatto hai reso un menu sicuramente più efficace. Poi è chiaro che ci sarà quel 1, 2, 3 clienti che non saranno contenti. Questo dobbiamo saperlo, mica stiamo inventando chissà che cosa. Però è chiaro che quando tu hai un 80, 90, 85% di persone contente, più vicine a quello che tu stai facendo, crei non solo una buona ricerca di mercato e facilita quello che stai facendo, ma non ci stiamo rendendo conto, ma sotto sotto stiamo creando un boomerang di efficacia perché quelle persone lì che sono state così contente, così parleranno di te. Ed è quel famoso passaparola che ha comunque avuto un'efficacia in questo senso. Tutto parte però da queste ricerche che noi tralasciamo e quindi mettiamo da parte. Ed è proprio lì che invece dovremmo partire con cose semplici. Abbiamo parlato di email, ma potremmo anche dire, non so se ti viene in mente qualcos'altro che possiamo dire oltre all'email. Io qualcosina ce l'ho, però adesso faccio parlare a te, poi dimmi pure.
No, allora, guarda, poi dipende molto. In questo caso, ad esempio, non abbiamo utilizzato l'email, ma abbiamo utilizzato un sondaggio fatto attraverso Facebook. Quindi le persone vedevano un annuncio, cioè cosa ti piacerebbe, eccetera, eccetera, cliccano. fanno un sondaggio e poi alla fine avevano anche lo sconto del ristorante per poi andare
un modulo
a...
quindi c'era cioè sì, un modulo
avevano,
che si cliccava
un modulo. Dice, guarda, tu partecipi a questo sondaggio e avrai un modulo con il 15% di sconto a, per il menù di San Valentino. E poi le persone erano anche simpatico perché avevano la sensazione di partecipare alla creazione del menù, quindi era proprio raccontata questa cosa con, proprio con lo storytelling, no? Con il racconto, la narrativa di quello che stavamo andando a fare. Poi ci sono tantissimi altri modi per fare una piccola indagine di mercato, perché noi stiamo cercando di dare dei suggerimenti non all'agenzia che fa indagini di mercato e quindi i professionisti, ma magari al professionista, nel senso che so, al commercialista o all'imprenditore che ha la sua azienda, che all'interno ha dei ragazzi che lavorano, che si occupano un minimo di marketing, che però vuole capire come poter fare la differenza. Ma anche andare a vedere quello che scrivono gli altri nei gruppi, su Facebook, le recensioni su Amazon, le cose che chiedono in generale, cioè andare, ci sono tantissimi altri posti, non so se a te te ne viene in mente qualcun altro che in questo momento a me sfugge, dillo direttamente tu, caro Giuseppe.
Ma scusami, ti stavi, cioè voglio dire, basta dire semplicemente dove andare a fare questi sondaggi, girare, voglio dire, non è che bisogna complicarsi per forza la vita, non ho capito perché stessi facendo questa rampa.
No, cioè a volte è molto semplice, a volte bisogna chiaramente devi avere un numero di persone a cui chiedere, perché se chiedi a 3 persone e poi finisci lì non ti serve.
Certamente, allora io infatti questa cosa che ti dicevo, che tra l'altro uno può anche, anzi, soffermarci su questo aspetto interessante, perché noi giustamente tu ci hai fatto la pubblicità su Facebook, posso avere una risposta, poi tendenzialmente non sempre abbiamo delle risposte efficaci perché non abbiamo un numero così alto, perché delle volte bisogna allargare un po' gli occhi o la mente, come vogliamo dire, cioè guardarci un po' attorno, perché non possiamo avere una ricerca così ampia soltanto da una fonte, e allora può venire d'aiuto magari un modulo banalissimo anche di carta che abbiamo nel nostro negozio se abbiamo una sede fisica, ma con il COVID, certo. Con il COVID è un problema, però adesso per certe cose, oppure ogni tanto con un'app, ci sono tante funzionalità. La cosa che non so come siamo con i tempi, dimmi, perché sennò ti dico queste cose dell'ascolto.
Guarda, abbiamo 5 minuti.
Ah, ok. Allora, una cosa che invece viene dimenticata, questo ovviamente si può fare nella pizzeria come nel ristorante, noi dobbiamo, queste forme di cui tu hai parlato, lo preciso a chi ci ascolta, questa cosa che dirò adesso non esiste in letteratura, cioè non è una logica di marketing, è una logica che ho acquisito io un po' con la mia esperienza, ma definisco la ricerca in modo attivo e in modo passivo. La ricerca in modo attivo è tutta quella che stiamo dicendo con Max, cioè nel senso che c'è il fatto di poter fare un modulo, di poter inviare delle email, di poter ricercare un banalissimo foglio di carta, oppure addirittura dire, come mi è successo anche di assistere a dei camerieri, senti, ogni tanto fagli questa domanda su questo tipo di vino rispetto a quest'altro, vedi cosa ti dicono, e i camerieri tornano con un foglio di una sorta di report quotidiano della giornata. Certo, non è niente di così spaziale scientifico, ma sono elementi che messi insieme ci aiutano. Ma dov'è invece l'aspetto passivo di cui parlo? Sono le nostre orecchie che devono sentire anche le parole delle persone che stanno utilizzando, e è una cosa molto delicata, mi rendo conto, ci vuole orecchio, ci vuole abitudine, ma anche ascoltare cosa dicono le persone tra di loro quando stanno discutendo di un vino, se siamo in un ristorante, se dici, sai, quello lì mi piace perché, sai, è un po' più frizzante, tu stai sentendo questa cosa, vuol dire che devi aggiungere magari nel campionario, quando lo senti ripetere 10 volte, quel tipo di vino. Oppure un'altra ipotesi, stanno contattando la tua assistenza, non sei una pizzeria ma sei uno che magari fa vendita online, eccetera. Cosa ti stanno chiedendo le persone in quel momento? Cioè, qual è il prodotto che ti chiedono? Oppure qual è la domanda che fanno sempre su un prodotto? Ti dicono, per esempio, se abbia la spedizione a 5 giorni, oppure ti chiedono se questo, non lo so, dimmi un autoradio, non so, dimmi un oggetto che in questo cellulare, in questa maniera, ha il tasto per andare, non so, su internet in una certa maniera, dove è a destra o a sinistra. Queste cose sono oro quando ti vengono chieste 10-15 volte. Spesso invece queste cose vengono viste con superficialità, cioè si gira il reparto dell'assistenza che dice, oh che palle, oh, ci chiedono sempre sta cosa del tastino lì, che rottura, e finisce lì. Invece no, quella lì è una miniera d'oro. Ecco, io la reputo passiva perché non siamo noi che in modo attivo stiamo ricercando quell'informazione, ci sta arrivando. Siamo solo noi che dobbiamo coniugarla bene quella cosa. E quindi prendere quell'elemento, delle volte, soprattutto nelle assistenze, io l'ho visto proprio nelle risposte che vengono date alle persone, è oro, ti fa cambiare una pagina del sito, ti fa ribaltare la descrizione di quel prodotto. Io, sulla mia esperienza di persone che ho aiutato, ma l'ho visto anche su di me, anche il fatto per esempio di persone che mi chiedevano tipo sulla voce, tante volte in assistenza attraverso WhatsApp eccetera si chiede della voce, allora io ho detto, allora mi sa che questa pagina forse va più, devo aggiungere qualche fac in più, domande, risposte su questo argomento, e capisci? È lì che viene anche questa tessitura, perché delle volte le persone in modo attivo non è sempre detto che abbiamo tutto ciò che ci serve, soprattutto quando siamo piccoli.
No, ma è proprio così. Il concetto che poi approfondiamo nella prossima puntata, perché nella prossima puntata approfondiamo il concetto della nuova speranza, della nuova fiducia, ovvero di come poi effettivamente creare un'offerta, una comunicazione che ti distingua dalla tua concorrenza. Perché poi, a ben vedere, i prodotti di maggiore successo quali sono? Sono quelli che in qualche modo ti donano la capacità di sognare di più, di avere più speranza, di avere più fiducia, di sentirti che in maniera più semplice magari riesci a raggiungere il risultato che hai in testa. Sicuramente cerchi qualcosa che non sia la solita cosa, perché come abbiamo detto all'inizio della puntata, le persone probabilmente, cioè anzi quasi sicuramente, non sanno mai quello che vogliono veramente, no? Harry Ford cosa diceva? Diceva che se avessi chiesto ai miei clienti cosa volete, avrebbero risposto cavalli più veloci, mentre lui proponeva un'automobile, perché la loro esigenza era quella di spostarsi da un punto A a un punto B più velocemente. Quella è l'esigenza e quindi la frustrazione, il problema del cliente di Harry Ford, cioè il potenziale cliente, era quello di spostarsi più velocemente. Ma qual è la soluzione migliore? Loro magari in testa non ce l'avevano, perché avevano in testa i cavalli, il carrettino e così via, mentre la nuova tecnologia che avanza, e quindi la nuova speranza, il nuovo modo di vedere le cose, la nuova fiducia nella tecnologia, era l'automobile, e lui propone l'automobile. Perché quindi questa è la cosa che bisogna andare poi a creare. Nella prossima puntata vedremo proprio questo, vedremo come si crea un prodotto o comunque un'offerta che sia appetibile. E detto questo, ladies and gentlemen, il riepilogo di Giuseppe Franco.
Signori, mi trovo con una bussola, mi sto muovendo, ma non so, insomma, vi avete parlato di quello che è la ricerca di mercato, ma come posso fare io questa ricerca di mercato? Massimo, Giuseppe, due teste di calvo che non mi ascoltano, e fermo lì, noi abbiamo parlato di che cosa? Abbiamo raccontato proprio quali sono i modi per poter riuscire a estrapolare quelle informazioni importanti per poter adeguare la nostra comunicazione e il nostro marketing. Da dove si parte? Si parte proprio da una base che è quella della domanda, cioè la domanda che cosa ti piace piacerebbe avere, che cosa ti piacerebbe ricevere dal mio prodotto o dal mio servizio. Abbiamo citato quello che è stato anche un esempio emblematico di San Valentino, di un menù che si adeguava ai clienti facendo delle domande adeguate. Da qui abbiamo anche detto che può essere addirittura fare un sondaggio attraverso Facebook o qualsiasi strumento, e attenzione poi a riuscire a raggiungere più clienti contemporaneamente, nel senso che magari una sola fonte non è sufficiente per avere una risposta, per cui analizziamo bene quali sono le nostre relazioni, i nostri clienti, che strada, che terreno frequentano. E allora lì che noi dobbiamo arrivare, dobbiamo adeguarci alle misure in cui ci troviamo. Quindi su Facebook potremmo fare magari un sondaggio, se abbiamo un rapporto con una clientela spesso vicina o con noi, potrebbe essere un foglio di carta, potrebbe essere un'app, potrebbe essere, abbiamo raccontato anche di quella di un cameriere che recepisce le informazioni più frequenti che vengono pronunciate dai clienti. Mettendo insieme questo riusciamo a creare quel vestito su misura, non un vestito largo per il nostro cliente. È da lì che bisogna passare prima di andare alla prossima puntata, che diremo?
Nella prossima puntata approfondiremo proprio questo, cerchiamo di capire come creare una comunicazione che ti distingua dai tuoi concorrenti. E detto questo, siate felici ovunque voi siate. Ciao!
Ciao!
Hai domande? Lascia un commento. Se poi ti è piaciuta questa puntata, scrivi pure la tua recensione a 5 stelle. La leggeremo la prossima settimana. Tutte le puntate di Mai Dire 30 Minuti di Marketing le puoi ascoltare su iTunes, Google Podcast, Spotify, YouTube e Spreaker. Inoltre, su 667.agency/podcast trovi i link a video, libri e a molte altre risorse.